Radio Radicale, capire per conoscere, con il professor Mario Baldassarri. Buongiorno professore, come sta? Tutto bene?
Bene, grazie Landi, buongiorno.
Allora, riprendiamo a parlare di sanità mondiale, di G20, perché fra pochi giorni, il 21 di maggio, se non vado errato, c'è una riunione del G20 e che riguarderà proprio i problemi della salute. Allora, che cosa dovrebbe fare il G20 e quale dovrebbe essere il ruolo dell'Italia?
Beh, intanto l'Italia presiede questo G20, quindi il ruolo è paese organizzatore della riunione. E direi che forse l'Italia è bene che metta al primo posto dell'agenda del G20 proprio l'embrione di un welfare mondiale sulla sanità, perché diciamo proprio approfittando del tema pandemia e del problema dei vaccini, ormai è evidente che il problema dei vaccini non lo si risolve chiedendo demagogicamente la liberalizzazione o l'abolizione dei brevetti, perché il problema vero è che dobbiamo nel mondo produrre almeno 13 miliardi di dosi di vaccini all'anno per 5, 6, 7 anni nei prossimi anni. Questo è il problema da affrontare. E produrre vaccini...
13 miliardi di dosi all'anno?
Beh, siamo 7 miliardi di persone, se i vaccini vanno dati almeno alcuni in due dosi, faccia lei i conti. Quindi questo è il punto di partenza. Come si fa a produrre nel mondo 13 miliardi di dosi di vaccini, ma non per un anno, per i prossimi 5, 6, 7 anni. E questo è il tema. Ora, produrre vaccini non è come produrre caramelle, che basta l'acqua, qualche dolcificante, qualche colorante. È una tecnologia molto avanzata, molto sofisticata, che per di più ha bisogno di tutta una filiera di componenti che vengono prodotte in decine di diversi paesi del mondo. Quindi il problema non è abolire o sospendere i brevetti, ma certamente convincere le Big Pharma a dare la concessione per la produzione a tutte le aree del mondo che sono in grado tecnologicamente, organizzativamente di produrre i vaccini. Dopodiché il welfare mondiale deve partire da un dato di fatto, e cioè 4 miliardi di persone nel mondo non sono in grado né di produrre i vaccini né tantomeno di pagarseli e di comprarseli. È qui che deve intervenire il governo globale del mondo, quindi il G20, a partire dal prossimo G20, per rendere disponibili questi vaccini per quei 4 miliardi di persone che non li possono produrre e soprattutto non li possono neanche comprare. Questa è una intelligente egoismo dei paesi avanzati, sapendo che se non vacciniamo anche il terzo e quarto mondo, rischiamo noi stessi di vederci tornare la pandemia, magari in varianti ancora più pericolose, nell'arco di un anno, due anni o tre anni.
Allora, ricapitoliamo, perché i numeri devono essere chiari per tutti i nostri ascoltatori. Dovremo produrre ad occhi e croce circa 13 miliardi di dosi di vaccini all'anno per un periodo congruo di 6-7 anni, che per 6 miliardi di persone o giù di lì. Quindi bisognerebbe, se non ho capito bene, convincere Big Pharma e persuadere con le partnership adeguate Big Pharma a produrre questa massiccia dose di vaccini in tutti i paesi dove c'è la capacità tecnologica e il capitale umano per produrli,
oppure a dare le concessioni alle altre aziende farmaceutiche che sono in grado di produrli.
Sì, insomma, dare delle licenze ad altre aziende farmaceutiche. Ad altre aziende farmaceutiche, sempre con congrui protocolli adeguati, perché sennò insomma poi i vaccini diventano un po' acqua fresca. E poi, cioè, una volta che si è insediato, organizzata questa capacità produttiva abbastanza rilevante, non è proprio una cosa secondaria, perché a livello globale bisogna fare in modo che questi vaccini possano essere utilizzabili da tutti i 6 o 7 miliardi di persone in giro per il mondo, e quindi anche da quella parte di popolazione umana, 3 miliardi, 4 miliardi, che non è in grado di acquistarseli, tenendo presente che insomma dovranno essere in qualche modo venduti da qui in qualche modo, perché insomma non è che le aziende farmaceutiche possono essere costrette a venderli gratis per una tale proporzione, insomma. E quindi questi sono i due aspetti fondamentali, quindi offerta produttiva e capacità di redistribuzione.
Certamente, anche perché sarebbe più intelligente, più lungimirante investimento che le aree avanzate del mondo possano fare sul resto del mondo e soprattutto su se stesse. Pensiamo al vaccino Pfizer. Deve essere conservato a meno 80 gradi, ma noi pensiamo che nel cuore dell'Africa o in Indonesia o da qualche
in
altra
India,
parte.
In India, professore, in India, lasci perdere l'Indonesia che forse ce l'ha, non hanno la catena del freddo almeno fino a pochi anni fa.
La stessa India, che, cioè paesi e continenti dove non c'è la catena del freddo, e quindi dobbiamo noi attrezzare quei paesi per poter vaccinare quelle persone.
Chiarissimo, oltretutto però poi professore, questa possibile eventuale esperienza globale consentirebbe poi successivamente di adeguarla anche per altri tipi di vaccini e altri tipi di cure per le malattie endemiche di quei paesi, che non sarebbe proprio male, vista la vergogna che è il nostro mondo a riguardo.
Esattamente, esattamente, questo significa essere lungimiranti o, come ho detto, egoisti illuminati da questo punto di vista.
Ecco, l'Italia quali passi concreti deve fare?
Beh, l'Italia, presiedendo quest'anno il G20, può porre al primo tema dell'agenda del prossimo G20 questo argomento, cioè qual è il welfare mondiale da impostare, in questo caso sui vaccini anti-Covid, del XXI secolo.
Si senta, però onestamente, secondo lei i paesi del G20 hanno la capacità politica per fare una cosa di questo genere?
Beh, io ho detto tante volte che purtroppo il G20 sembra un po' la riunione condominale, è troppo largo, c'è dentro di tutto e di più, però è chiaro che all'interno del G20 gli 8 grandi paesi del mondo possono e debbono fare massa critica: Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Russia, Europa. E poi ovviamente devono avere una rappresentanza dell'Africa e dell'America Latina. Ecco il nuovo G8 che deve essere l'embrione dentro il G20 attuale.
Ecco, io ho detto prima cosa può fare l'Italia, ma concretamente, perché poi il presidente del G20 sarà appunto di turno Mario Draghi, che cosa dovrebbe fare? Documenti, pressioni, come se ne deve uscire?
Beh, facendo aprire gli occhi che questa cosa qui prima la si fa e meglio è per tutti, e va impostata, ripeto, con la responsabilizzazione delle grandi aree avanzate del mondo, quindi un forte asse Stati Uniti-Europa, ma per usare questo asse Stati Uniti-Europa inglobando le altre grandi aree, Cina, India, Russia e Giappone. Questa è la base di partenza. Quindi costruire dentro il G20 di fatto un G8 che rappresenti il nuovo governo mondiale per il mondo di questo secolo, non del secolo scorso.
Ecco, tra l'altro ne abbiamo già parlato, l'Europa su questo in realtà qualche passo l'ha fatto, sia con l'ultimo vertice di Oporto, sia con la proposta fatta dai paesi Germania, Francia e Gran Bretagna di un'alleanza mondiale per i vaccini contro il Covid. In realtà l'Europa ha qualche passetto avanti su questo,
ha fatto una proposta ancora timida, però è stato importante, per esempio, la presa di posizione della cancelliera Merkel di fronte alla proposta un po' malsana, devo dire francamente, del presidente Biden di abolire i brevetti, come se abolendo i brevetti e con la bacchetta magica il giorno dopo avessimo la possibilità di produrre e distribuire 13 miliardi di vaccini.
Senta, professore, a proposito della proposta del presidente americano, però dopo che è stata lanciata questa proposta non si è più sentita, o sbaglio?
Beh, perché era evidentemente fatta per ragioni di politica interna, per tamponare le spinte della cosiddetta sinistra americana democratica, e non aveva niente a che vedere con la soluzione del problema del Covid nel mondo.
Senta,
voglio dire, è bene che non se ne parli più di tanto di quella proposta di Biden.
Senta,
ma perché non è costruttiva, voglio dire, non ci porta da nessuna parte, tutto qua.
Senta, professore, abbiamo detto che l'Europa su questo, insomma, la parte l'ha cominciata a fare, non da ora, ma insomma ora comincia a farla anche di più. Però in Europa non è che tutte le cose vadano proprio bene. Andiamo al recovery plan nazionali e al Next Generation EU. Cosa sta succedendo?
Beh, intanto nelle prospettive che sono ormai abbastanza evidenti, nei prossimi anni si apriranno ulteriori pesanti spaccature nell'economia mondiale, dovute al primo fatto più banale, e cioè che chi esce per primo dal Covid, per primo alla ripresa economica e comincia a crescere in modo sostenuto. Chi esce dopo cresce meno. E questo è evidente nelle varie aree del mondo, anche all'interno dell'Europa. Secondo, è che le politiche economiche messe in piedi per fronteggiare la pandemia, beh, sono state imponenti nei paesi, negli Stati Uniti e in parte anche in Europa, in vari paesi del mondo, nel senso che si è fatta una politica monetaria di grande iniezione di liquidità, la Federal Reserve americana, la BCE in Europa, e una politica di bilancio che nei paesi avanzati del mondo è calcolata pari al 16% del PIL mondiale. Ora, nei paesi del terzo e quarto mondo non hanno potuto fare politiche monetarie perché le loro monete non hanno sovranità. Se avessero stampato monete locali, avrebbero avuto nel giro di una o due settimane un'esplosione dell'inflazione e una svalutazione imponente delle loro monete. Sul piano della politica di bilancio hanno fatto qualche cosa questi paesi, ma questo qualche cosa è misurabile appena nel 2% del PIL, il che vuol dire che la ripresa economica del dopo Covid sarà una ripresa fortemente differenziata, con allargamento delle differenze tra i vari paesi e tra le varie aree del mondo e forse anche all'interno dei singoli paesi tra ricchi e poveri. Ne consegue immediatamente che aumenterà la spinta all'immigrazione. Ecco allora il secondo tema da welfare mondiale, e cioè come si fronteggiano le grandi migrazioni potenziali che il dopo Covid continuerà ad alimentare sempre di più. Questo è il secondo tema da porre all'ordine del giorno del G20, ma da porre anche in Europa, perché chiaramente questo è un tema di gestione globale nel mondo e in Europa.
Professore, tanto per stare su questo tema, mi scusi però, c'è anche un altro problemino: se aumentano notevolmente queste differenziazioni tra le grandi regioni del mondo, anche all'interno delle regioni, ma in particolare tra le grandi regioni del mondo, qui c'è un rischio di scoppio di bolle, di una crisi finanziaria di default in giro per tutto il sud del pianeta, o no?
Per tutto il sud del pianeta, ma anche all'interno delle aree avanzate del mondo, perché giustamente abbiamo dimenticato in Europa i parametri di Maastricht, il patto di stabilità, cosa sacrosanta è stata sospendere queste cose, ma prima o poi quei temi torneranno, fra 3 anni, fra 4 anni, non si sa. Ecco allora che per esempio un paese come l'Italia, che deve certamente utilizzare presto e bene tutte le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund, però deve anche porsi il problema di come ci troveremo fra 3-4 anni con un debito pubblico italiano che sarà ancora attorno al 150% del PIL, quando gli altri paesi probabilmente avranno già un percorso di debito di rientro. Attenzione, che c'è anche qui una spaccatura, soprattutto interna all'Europa, e cioè che per fronteggiare la pandemia tutti i paesi hanno aumentato deficit e debito, Germania compresa, ma l'aumento è stato enormemente più forte in Italia, in parte anche in Spagna, Portogallo e Grecia, ma meno che in Italia, e quindi un'ulteriore spaccatura è proprio nella dimensione dei debiti pubblici che ci troveremo a fronteggiare tra 3 o 4 anni. E a quel punto, quale nuova Europa, quali nuovi parametri, quali nuovi percorsi di rientro del debito possono essere programmati e definiti? E questo bisogna farlo al più presto, non si può fare all'ultimo minuto tra 3 anni, quando diciamo gli elementi di crisi finanziaria sono ormai dirompenti.
Chiarissimo, bene, lo squadro è chiaro, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri.
No, un ultimo accenno, sì. Scusi, perché ritengo rilevante. Cioè, attenzione, abbiamo fatto tutti questi discorsi sul Recovery Fund europeo e sappiamo tutti che sono 750 miliardi messi a disposizione da parte della Commissione europea con prestiti e fondi perduti a tutti i paesi europei. Ma qui ancora una volta abbiamo l'esempio evidente che gli Stati Uniti sono una federazione di stati, l'Europa è una confederazione basata sull'Europa intergovernativa. Mi spiego, quando Biden ha annunciato un programma di 1.900 miliardi di dollari, lo ha annunciato e lo fa come governo federale. In Europa sono stati annunciati 750 miliardi del Next Generation EU, ma se andiamo a leggere attentamente i piani che ogni stato ha mandato alla Commissione europea, cioè i piani nazionali, facciamo la somma, quelle risorse non sono utilizzate da parte degli stati nazionali. Tutto sommato, con i piani nazionali del Next Generation EU presentati alla Commissione europea, l'Europa si pone uno sforzo di 570 miliardi, che sono molti meno dei 750 potenziali. E questa è ancora una volta la differenza tra un bilancio federale che viene deciso da tutti insieme e parte, e un bilancio invece che non è federale, che è intergovernativo, dove la Commissione decide 750 miliardi di Next Generation EU, ma i piani degli stati nazionali ne utilizzano 570 miliardi. Ecco, attenzione, anche questo diciamo, in parte ridurrà il potenziale impatto del Recovery Fund in tutta la ripresa europea.
Chiarissimo, ringraziamo davvero come sempre il professor Mario Baldassarri, un saluto da Radio Radicale.